voi e agli ascoltatori. Il 2021, c'è un certo timore a fare previsioni quest'anno, perché gran parte delle previsioni, dei pronostici fatti l'anno scorso a quest'epoca, sono stati poi smentiti nel giro di un mese. Sappiamo che ci saranno delle linee di continuità a partire ovviamente dalla pandemia. L'anno si apre con la buona notizia, con le virgolette, dei vaccini, ma ovviamente vaccini che procedono con velocità molto diverse, purtroppo in Italia, devo dire, temo molto a rilento, e questo anche in Europa. Sarà l'anno del vaccino sicuramente, ma anche del virus, quindi rimarranno e conviveranno entrambe le V. Sarà l'anno di Joe Biden alla Casa Bianca negli Stati Uniti d'America, ma sarà un nuovo inizio in America, con un nuovo presidente, una nuova Casa Bianca, che però non cancellerà quello che c'è stato a novembre, cioè un'elezione che ha dimostrato che quasi la metà del paese riconosce come illegittimo il legittimo vincitore delle elezioni. Questa è una cosa che non ha precedenti nella storia americana e che avrà delle ripercussioni, temo, molto gravi sulla tenuta del paese. Un anno di grandi cambiamenti internazionali, certi temi che torneranno alla ribalta, ovviamente anche grazie a Biden. Penso al tema ambientale, al tema green, anche qui la tara poi tra i buoni propositi e quello che sarà effettivamente fatto la dovremo fare un po' più in là, perché sappiamo che il coordinamento globale sul cambiamento climatico è scarso e si limita a pochi paper e conferenze. Sarà dunque un anno di grandi avvenimenti, ma dominato tendenzialmente ancora una volta dal Covid.
Noi come Italia entriamo nel 2021 con una bella crisi di governo, no? Un po' al buio, mettiamola così, che di cui oggi tu ti occupi anche con un'interessante intervista, e che non è scevra dall'avere rapporti con quanto succede oltreoceano ed anche con quello che succede in Europa.
Come dice Giulio Sapelli, quello che ha fatto Matteo Renzi sicuramente risente anche del contesto internazionale. Siamo in un momento di riassetto delle relazioni internazionali e la crisi italiana ne è in qualche modo il riflesso. Renzi probabilmente cova in cuor suo l'idea di potersi proporre come sponda filoatlantica a sinistra in Italia del bidenismo, dell'era Biden che si apre dall'altra parte dell'oceano. Bisogna però capire se le tempistiche sono state giuste per aprire di fatto una crisi di governo che, appunto, come hai detto tu, è una crisi al buio e che potreste invece rivelarsi un boomerang per l'ex premier, perché ci sono delle forze che anche al di fuori dell'Italia che tifano per lo status quo e che cercano in tutti i modi di ricomporre la frattura. Da una parte il Colle, quindi qui in Italia il Quirinale, dall'altra gli interlocutori del Colle, cioè le cancellerie europee, in particolare la Germania, che non hanno alcun interesse in questo momento a vedere l'Italia cadere in una situazione di instabilità, di incertezza.
Torniamo in conclusione sulla questione vaccino, perché recentemente tu ti sei occupato anche del successo in sede di vaccinazione di politiche, diciamo, sanitarie di Israele, no? E lì è interessante, perché ci sono vari elementi: il fatto di aver puntato molto sull'intelligence ed anche sull'esercito, e poi il fatto che le grandi multinazionali del farmaco utilizzino Israele come una specie di esperimento.
Sì, è così, perché Israele ovviamente parte da una linea di partenza che non è la stessa di quella dei paesi europei, tantomeno dell'Italia. Sappiamo che è un paese all'avanguardia nel mondo della ricerca, in particolare nella medicina e nelle biotecnologie, e che è un paese che ha un modello consolidato e vincente, che mette in contatto il mondo della ricerca con il governo e quindi le istituzioni pubbliche e con il sistema di intelligence e l'apparato militare, che sono un tutt'uno in quel paese, un sistema molto peculiare, e poi ovviamente ha 9 milioni di abitanti, e questo sicuramente facilita anche la sperimentazione. Non a caso hanno scommesso tante grandi multinazionali su Israele. I numeri sono impressionanti, puntano nel giro di 2 mesi a vaccinare tutta la popolazione, di questo passo ce la faranno. Ovviamente l'Italia non si può mettere sullo stesso piano, però ci sono delle lezioni che possono essere trasposte, ad esempio appunto l'uso dell'intelligence e anche dell'esercito nella diffusione e nella gestione del vaccino, che qui in Italia ancora non è stato coordinato.
Questo ci dice forse un'ultima cosa, e cioè che rispetto ad una crisi così globale, così pesante, le democrazie liberali mostrano, diciamo, di battere in testa, cioè hanno più problemi rispetto a chi invece utilizza degli strumenti che magari nel mondo, diciamo, più europeo sarebbero visti con un certo sospetto?
Allora, questo è un grande dilemma. Si è spesso detto che i sistemi autoritari hanno dimostrato la loro efficienza alla prova, di fronte al banco di prova del virus. La verità è che è una mezza verità, perché questa pandemia richiede anche coordinamento, richiede pratiche in comune, richiede alleanze, c'è una vera e propria geopolitica del vaccino, e richiede anche concorrenza, perché come sempre anche per il vaccino nel mondo della ricerca la presenza di più realtà industriali che competono fra di loro porta poi allo sviluppo di un prodotto superiore. È quello che abbiamo visto in America e in parte in seconda battuta in Europa rispetto ai vaccini di Russia e Cina, che scontano dei ritardi o comunque dei vulnus rispetto ai vaccini europei. Quindi, ecco, in un sistema autoritario, ad esempio, il tema della concorrenza è evidentemente ha delle restrizioni. Quindi sì, c'è l'efficienza, ma le democrazie hanno comunque un vantaggio competitivo.
Un'ultima domanda proprio sulla Cina, che è uscita anche dal punto di vista degli indicatori, diciamo, macroeconomici, meglio di tutti da questo anno, anche dal punto di vista sanitario, almeno per quelle notizie che ci arrivano. Come si organizzerà, secondo te, la nuova dialettica internazionale, considerando anche la Brexit e i rapporti tra la Cina e l'Europa, o determinate forze all'interno dell'Europa?
Allora sì, la Cina esce abbastanza bene, i numeri lo dimostrano, dalla pandemia. È anche vero che però ha diversi problemi, sia di riassetto di potere interno al Partito Comunista Cinese, c'è anche un grande sommovimento con il mondo industriale, lo stiamo vedendo con il caso di Alibaba e di Jack Ma, e quindi una frizione tra il rapporto del Partito Comunista Cinese e il mondo industriale. C'è il problema dell'export delle catene di fornitura, che ha messo anche la Cina di fronte ai suoi limiti durante questa pandemia, e poi c'è una guerra fredda che tu in parte richiamavi, in corso tra Stati Uniti e Cina, che cambierà forse i toni e i modi e il galateo con Joe Biden alla Casa Bianca, ma non tanto nella sostanza. La regione dell'Indo-Pacifico in particolare sarà un grande focus di questa amministrazione americana, e quindi temi come Taiwan, temi come ancora in parte Hong Kong, ma anche il Mar Cinese meridionale acquisiranno grande importanza, e bisogna aspettarsi tensioni anche militari in quella zona.